Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Così cominciò la sua discesa nel mondo. Va e rimettilo in ordine, il padre gli disse. Allora è venuto, e come uno straniero si insinuò nel formicaio dei mercati. Passò accanto alle baracche, dove i prudenti e gli astuti offrivano le loro merci. Vide le mani febbrili dei venditori rovistare tra tappeti e gioielli. Udì le consorterie dei sapienti lodare le nuove invenzioni, modelli di stati e di società, ricette per vivere felici, macchine volanti verso l'assoluto, trabocchetti e immersioni verso il nulla beato. Passò accanto alle statue degli dei, noti e ignoti. Diede un'occhiata nelle riserve dello spirito, dove balle e botti si ammucchiavano a torre, giacché fin dallo stadio animale c'è nel sangue dell'uomo l'istinto alla sicurezza e al nascondiglio. Alzò il sipario di certe locande, dove l'assenzio del sapere segreto offre l'accesso a inferni o paradisi artificiali. Salì sopra un monte, vide paesi, sentì ridere e piangere, notò in qualche alcova uomini e donne aggrovigliarsi furenti e nella stanza vicina gemere una partoriente. Morti venivano portati fuori accanto a bambini che andavano a scuola. Venivano costruite città sulle ceneri di abitazioni precipitate. Qui infuriava la guerra, là si stendeva sazia la pace. L'amore rideva di odio, e l'odio di amore crudele. Fiori e marciume, vizio e innocenza, crescevano disperatamente l'uno nell'altra e mescolavano inestricabilmente il loro odore. Un grande, immenso rumore confuso di mille voci usciva dal turbinio. Polvere e fumo vorticavano insieme e tutto sapeva dolcemente di luridume e di corruzione. Nessuno conosceva il nome del Padre. Egli era la luce e tutti erano ciechi. Era la parola e tutti erano sordi. Era l'amore, ma nessuno sapeva neanche lontanamente che c'era. E camminando attraverso la folla, che quasi lo soffocava, nessuno l'ha visto. Fissò il suo sguardo divino su questo giovane, su quella ragazza, ma essi non l'hanno avvertito e subito si sono distratti. Nel luccicare della notte del mondo, la sua fiamma sembrava ancora più misera d'una torcia a vento. La sua voce echeggiò come quella d'un uccellino nel rumore d'una cascata. Due mondi si incrociavano nella sua anima ed era intollerabile la fatica di abbracciarli nella loro opposizione con un unico sguardo. Questa vita di ogni giorno, questa strada piena di gente che insegue i suoi affari, ognuno quello proprio, calzolaio o panettiere, uno pensa al latte o alle lettere, si riconoscono ai vari vestiti, i vari uffici che si scambiano l'un l'altro. Hanno istituito un'autorità e un potere di ordine. Alcuni si denominano poeti perché descrivono in versi i loro traffici o anche l'intonazione dell'esistenza. E alcuni regolano tutto il movimento dal punto più alto. Molti si conoscono e si salutano l'un l'altro. E tutti sanno una cosa. Tutti insieme facciamo qualcosa che si chiama umanità. Un brivido di orgoglio scorre loro attraverso le vene. Un sentimento nobile all'idea di formare il cerchio rotondo che porta in se stesso la sua legge e il suo significato. C'è un accordo fra noi. Nessuno di noi va oltre i termini di questo punto chiuso. Abbiamo molta considerazione per le manchevolezze di questa nostra creazione, ma siamo anche pieni di sospetto per tutti quelli che la mettono interamente in questione, perché se nei particolari qualcosa potrebbe essere migliore, nell'insieme tutto è come deve essere. Egli aveva però un altro occhio. Li osservava con gli occhi del padre. Ciò che essi chiamavano mancanza era per lui una lebbra orripilante sul volto e soprattutto il corpo, una piaga, un bubbone che rodeva la loro anima e li storpiava e deformava. Ciò che essi chiamavano legami erano pesanti, infrangibili catene che trascinavano penosamente spinti da demoni. E ciò che celebravano come la modestia serena dei loro limiti, vista da dentro, era una disperazione infinita. Un vuoto, come una fame sorda, si spalancava nelle loro anime, ma non era un vuoto che li dilatava, bensì li stringeva e delimitava e toglieva loro la mente e i sensi. Camminavano brutti e nudi, ma credevano di coprirsi a vicenda e avevano perduto la sensazione del freddo. Poiché era così cattiva la peste da cui erano infetti, che senza accorgersene ne avevano perso completamente il senso. Erano morti, ma così totalmente morti, da credere di essere vivi. Erano separati da Dio e così lontani dalla sua verità, da illudersi che tutto fosse a posto. A tal punto, in balia del peccato, da non sapere più che cosa fosse peccato. Così reprobi da considerarsi eletti, a tal punto assegnati all'abisso e alle fiamme, che l'abisso era diventato per essi Dio e il fuoco amore. Si trovava ora al margine del loro paese. Come doveva varcarne il confine? In quale lingua potevano capire il suo annuncio? In quale versione o simulazione avrebbe trovato accesso al loro udito? In che modo avrebbe dovuto velare lo splendore dell'eternità sul proprio viso per contattarli senza spaventarli? Ma se si mascherava e compariva tra loro come uno di loro, tutto diventava ancora più difficile. Come avrebbe potuto contraddistinguersi? Come far loro capire che era diverso? Come sarebbe stato possibile pretendere da essi, nel suo vestito di carne, una fede come a Dio? Avventura rischiosa, impresa impossibile. Non avrebbero potuto non scandalizzarsi di lui. Avrebbero confuso tutto. I suoi discorsi e pronunciamenti li avrebbero intesi come una nuova dottrina morale e un piano di rinnovamento del mondo, e il suo esempio come quello d'un maestro di religione. E quando egli avesse aperto il mantello e un raggio del suo cuore li avesse colpiti, si sarebbero spaventati e avrebbero gridato allo scandalo e messo mano alle pietre, se non si fosse subito di nuovo nascosto dietro la sua maschera. E alla fine l'avrebbero eliminato come un blasfemo, seduce il popolo, in nome della legge e del rispetto di Dio, e innalzato come un esempio per tutti i tempi a venire. Che dunque egli sia un uomo come loro, o che rimanga quel Dio che è. Ne avrebbero tratto altrimenti una grande confusione. Avrebbero cercato di ingraziarselo e di inserirlo nelle loro ragnatele, di strumentalizzarlo a favore della loro volontà di potenza e di perfezione o della loro smania dei primi posti. E si sarebbero vergognati di una sua richiesta di venerazione. E quando avesse chiesto amore, calore, aiuto e intimità, allora si sarebbero tirati ostilmente indietro e l'avrebbero espulso in una solitudine divina o infernale. Nonostante tutto, vuole provare. Domanda consiglio al suo cuore, che gli fa percepire le piccole gioie e dolori di ogni giorno. Di questo parlerà, in questo si nasconderà. E ora, voi uomini e donne in movimento, fermatevi, guardate e meditate questo spettacolo. L'eterna sapienza, che scruta le profondità di Dio e che, nata prima della stella del mattino, progetta i mondi e le loro vie, i destini e le strade di ogni cosa, guardate come tutto a un tratto si mette a balbettare e a raccontare come una bambinaia e come narra piccole storie, storie vere che si sono forse già verificate. C'era una volta un uomo che aveva due figli. E i bambini sgranano gli occhi e battono le mani e reclamano ancora un'altra storia. C'era una volta un seminatore che andò sul campo a seminare. 100 di queste storie e i bambini tengono fissi gli occhi e la bocca e trovano che è buffo ed emozionante. Ogni vicenda umana la si può convertire in simbolo e tutto ciò che la sapienza creò un giorno dalla sommità delle stelle oggi diventa per voi, dato che cammina travestita in mezzo all'umanità, uno sgabello sul quale ci si può alzare per sentire la sua voce.
Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jaka Book.